destra e sinistra, di Dario Borso e Elvio Fatinelli. Elvio Fatinelli è stato uno dei protagonisti del dibattito culturale italiano fra gli anni 60 e gli anni 80. Ora i suoi interventi politici del periodo sono ritornati disponibili in libreria grazie all'iniziativa della casa editrice Derivea Prodi con il titolo di Al cuore delle cose. Scritti politici 1967-1989, con una premessa di Dario Borso, che qui ripubblichiamo insieme a uno degli interventi di Fatinelli dedicato alla questione della differenza fra destra e sinistra. Di Dario Borso. 1. Una psicanalisi della domanda invece che della risposta. Questo fu in sintesi l'indirizzo che perseguì Elvio Fatinelli nella sua breve vita, quindi fondamentalmente interrogò non solo i soggetti in analisi e neanche solo gli individui in genere, interrogò la realtà, quel fantasma che Jacques Lacan amava ridicolizzare e invece lui prendeva assai sul serio. Così il paziente suo più complicato fu l'Italia, e il trattamento più lungo fu della realtà italiana, esattamente dal 1966. Appena conclusa con il decano Cesare Musatti l'analisi didattica all'anno di morte 1989, di Musatti, ergo di Freud, Fatinelli adottò lo sguardo obliquo, lo scarto del cavallo che spiazzato sa spiazzare. E perciò dell'Italia, quasi fosse un quadro, seppe cogliere i particolari illuminanti, gli imprestiti da esperienze altrui, le persistenze di uno stile nell'alternarsi dei periodi, tre decenni tondi, che nella sua attività giornalistica sezionò e ricompose con sapiente tempestività. Ciò che è noto, l'elenco intendo, rivolta studentesca, lotte operaie, speranze e accelerazioni negli anni 60, terrorismo, derive autoritarie, progetti di autonomia, delusioni e tracolli nei 70, riflusso edonistico, innovazioni tecnologiche e nuove forme di sopravvivenza negli 80, viene riscritto da Fatinelli per chiavi e spie assolutamente inedite, per brevi rilievi sismografici che segnalano, pur senza spiegarla, senza risposta, cioè una realtà in continuo movimento, ossia un sommovimento. Non quindi storia, e men che meno enciclopedia, piuttosto un mosaico, o più ancora un puzzle. 2. Da presto egli aveva intuito che con Freud si apre il campo di una ricerca sui rapporti interindividuali, comincia una sorta di nexologia umana, dal latino nexus, legame, intreccio, che include il corpo come parte in causa e interlocutore. Per Fatinelli dunque non si trattava né di integrare il dettato freudiano ibridandolo ad altre scienze né di restaurarlo nella sua ortodossa purezza, bensì di aprirlo, allargarlo. E se nexologia è la scienza a venire, la ricerca di nessi fu conoscenza in fieri, per vie varie e vie più complesse, ma sempre animata da curiositas, lebensinstinct, eros. Solo assai tardi, invece, capì di essersi staccato in qualche modo da Freud, seppure per completarlo, vide cioè che, essendosi Freud per lo più impegnato a smantellare barriere psichiche, il suo apparato teorico aveva assunto i contorni analoghi di una fortezza, idonea più a controllare che ad accogliere. Lo stacco ovviamente era stato progressivo, anzi si originava da una sua forma mentis anteriore in quanto tale a ogni teoria. Logico perciò che accoglierla, più che i lettori o i pazienti, siano stati i promiscui nella vita, colleghi, compagni di strada e soprattutto amici. Uno lo intervistò poco prima della morte, gli chiese dei suoi inizi con Musatti, ed ebbe per risposta: probabilmente, con i criteri attuali, sarebbe giudicata un'analisi selvaggia, come del resto le analisi fatte dalle prime generazioni di psicoanalisti. Eppure, secondo me, è stata una buona analisi. Ho ricevuto sorprese, e questo per me è fondamentale in ogni analisi. Ho imparato e mi sono anche divertito. Dopodiché fu amico a evocare gli inizi del loro rapporto. Milano 1974, l'anno in cui Facchinelli aveva allestito un gruppo aperto di autoformazione, salvo poi scioglierlo in fretta. Quando in privato gli chiesi perché, mi rispose candidamente: non mi divertiva più. Ecco lo spettro ampio di significati impliciti nel verbo divertire, che va dall'imprevisto al gioco. Basta a classificare l'attitudine di Facchinelli verso il reale, ovvero la sua forma mentis. Così, se Freud fu maestro nel tenere fermo al mortuum sulla sua scia, lui fu più aperto al vivum, tant'è che la realtà gli si presentò infine come regalo. Giuditta Trottolino, di neanche 2 anni, cerca la spugna per cancellare i graffiti tracciati sul muro. La trova e comincia a cancellare. Poi si rende conto, forse, che la spugna secca è leggera e la usa come palla da scagliare dappertutto. Infine la usa come proiettile nei confronti di Babele, una torre di cubi di plastica che il padre chiama Babele. È la straordinaria capacità infantile di demolire in un attimo ogni fissità funzionale degli oggetti e delle situazioni. Tutto è preso, cambiato, lasciato in una rapida corsa. E ogni giocattolo dotato di anima, se ce ne sono ancora, nel corteo luccicante dei prodotti industriali, è destinato a vivere periodicamente la disperazione dell'abbandono. Da questo punto di vista, il detournement predicato dai situazionisti è, prima che un enunciato teorico, un tentativo di recuperare e praticare il gesto infantile del gioco. E come nelle attività di provocazione situazionista, il bambino usa le occasioni della vita quotidiana più che il mondo dei giocattoli a lui espressamente destinato dagli adulti. Cos'è mai il telefonino gracchiante di plastica rispetto al telefono in persona, misterioso organo tubante che secondo ogni verosimiglianza contiene in sé tante persone, delle quali lascia uscire soltanto la voce? Se guardiamo senza paraocchi i bambini più piccoli, meno addomesticati, li vedremo accorrere, nonostante i divieti, verso gli infiniti tasti, bottoni, pulsanti da premere, chiavi e chiavette da girare, rubinetti da aprire e chiudere, verso gli innumerevoli comandi che da vicino o da lontano spargono luci e suoni in ogni punto della nostra vita quotidiana. Mentre ci affanniamo a costruire per loro un universo fittizio, facsimile, ridotto e talora grottesco, sempre insufficiente, del nostro mondo, e questo mondo ci appare difficile, inquinato ed esplosivo, i bambini aprono gli occhi sul più meraviglioso paese dei balocchi che si sia mai visto. Destra e sinistra. Di Elvio Facchinelli. Mi sia consentito di partire, per fissare i pochi punti del mio intervento, da un'osservazione storica a prima vista marginale, o tutt'al più laterale. Come certamente molti sanno, e come si legge nei testi di scienze politiche, la distinzione parlamentare tra destra e sinistra sembra risalire all'assemblea detta costituente durante la Rivoluzione francese. I rivoluzionari moderati sedevano alla destra del presidente, i rivoluzionari accesi alla sua sinistra. Rilevo questo particolare: i due lati erano e sono tuttora individuati rispetto al capo o centro dell'assemblea. Non sarà allora azzardato supporre che in questa distribuzione spaziale abbia inconsapevolmente giocato un riferimento simbolico ben noto in tutto l'Occidente e singolarmente coerente sia nella tradizione greco-romana che in quella ebraico-cristiana. Alla destra del presidente, come alla destra del Signore, stanno i santi e gli eletti. La destra, ossia il lato, secondo Eschilo, del braccio che brandisce la lancia, il lato maschile di Adamo, secondo i commenti rabbinici che vedevano nel primo uomo un androgino, il lato divino e diurno, secondo i teologi medievali, il lato dei buoni presagi, dell'abilità e del successo, secondo gli indovini romani. E la sinistra, Si può notare come i suoi principali predicati simbolici si dispongano fondamentalmente in opposizione a quelli della destra. La sinistra è il lato dei dannati e dell'inferno, di Satana e della notte, il lato femminile di Adamo, il lato dei cattivi presagi e degli insuccessi. Sinister è passato a significare, in alcune lingue tra cui la nostra, l'incidente o la sciagura. È questa assonanza, questo apparentamento che Fidel Castro pochi giorni fa ha fatto notare a Enrico Berlinguer. Ma non si tratta di assonanza o di affinità etimologica, si tratta di correlazione simbolica, e il simbolico è molto più ampio del verbale, e per sbarazzarsene non basta dichiarare, come ha dichiarato Berlinguer, che la gente sa distinguere. Se infatti la destra siede alla destra del presidente signore, nella piena luce del successo virile e legittimo, a sinistra si dispongono gli altri, la massa confusa e tenebrosa di coloro che dicono di no, di coloro che sono votati allo scacco o che nel loro essere testimoniano, come una piaga, di una debolezza femminea. Nell'ambito di una società patriarcale, non mi par dubbio che la sinistra abbia assunto simbolicamente il posto della manchevolezza, quando non del male che eternamente si oppone al bene, del male che eternamente dà l'assalto al cielo e ne viene ricacciato. Si dirà che di questa collocazione simbolica non vi è traccia in alcuna delle definizioni che la sinistra politica ha dato o cercato di se stessa, comprese quelle che in questi giorni molti di noi stanno cercando. Ma se nessuno, a quel che so, ha evocato la coppia simbolica a cui ho accennato, è la storia stessa della sinistra da un centinaio d'anni che testimonia come essa ne abbia incarnato uno dei termini nel modo più intenso e radicale. Quando Marx circolava ancora sotto le bandiere rosse delle grandi sfilate, probabilmente pochi tra le centinaia di migliaia sapevano che oltre al Marx del Capitale c'era il Marx che aveva parlato del comunismo dell'invidia, e che cos'è l'invidia se non l'attacco maligno, anzi l'attacco del maligno al bene che lo sovrasta al punto da accecarlo. Pochi lo sapevano, ma nelle loro lotte quotidiane e persino nei loro più intimi pensieri essi erano nelle file del popolo di Satana o, se volete, dal lato della parte mancante. Ciò che questo popolo si proponeva risulta chiaro, era la tramutazione in valori di quei disvalori che la simbolica della destra continuamente espelle da sé. La debolezza espulsa dalla forza doveva diventare solidarietà comune e giustizia, la fragilità femminile davanti alla virilità fallica doveva tramutarsi in delicatezza e finezza, l'oscurità rispetto al giorno doveva acquistare profondità così come rispetto al centro doveva prevalere l'eccentrico e al posto dell'uomo riuscito doveva comparire lo spostato, lo sbagliato, il nuovo protagonista di una inedita uguaglianza. Che questo tentativo di rivincita nel simbolico si trovi oggi davanti a una situazione di grave scacco risulta, mi pare, evidente a ciascuno di noi. Ed è appunto la situazione odierna che ce ne offre ripetute conferme. Nel campo politico in senso stretto, la polarità sinistra-destra è andata perdendo via via la sua forza di tensione, ed è ormai adibita in prevalenza a operazioni di localizzazione spaziale, per così dire, di ripartizione e classificazione dell'esistente. Di sinistra è perciò quel che viene fatto o avviene nell'ambito di uno spazio politico occupato da forze di sinistra. Ciò che prevale insomma è un'attività nomenclatoria essenzialmente tautologica, sinistra è sinistra è sinistra. Il depotenziamento della polarità sinistra-destra avviene dunque attraverso una sua prevalente spazializzazione e la perdita dell'incisività temporale. La sinistra rimedia, lavora nel presente, non è più in grado di operare in un orizzonte più ampio e lontano. E la sua spazialità è immobile, definita, coartata. Un indizio di questa situazione è facilmente leggibile nel terrore della mobilità che di fatto a vari livelli e con risultati indubbiamente notevoli ha contraddistinto in Italia l'azione delle forze politiche di sinistra negli ultimi anni. Se usciamo dall'ambito della politica in senso stretto, ci accorgiamo di come lo scacco nel simbolico si manifesti essenzialmente come un regime di sdoppiamento nei rapporti sociali, interpersonali e, di sicuro, anche intrapersonali. Mentre in profondo si fa avanti la simbolica tradizionale della destra, in superficie prevale un luogo comune di sinistra, talmente esteso da ricoprire settori tradizionalmente estranei se non ostili alla problematica della sinistra. Potrei moltiplicare gli esempi, ma per non superare i limiti di un intervento concludo in tre punti che mi sembrano essenziali. 1. Come operazione preliminare di ogni intellettuale significativo, propongo il non uso esplicito e implicito della polarità sinistra-destra. Attenzione, non ne propongo l'abolizione, sarebbe assurdo, trattandosi appunto di una polarità nel simbolico. Ne propongo il non uso perché ciò che si è svolto nell'ambito della sinistra si è disegnato quasi per intero dentro un negativo, un disvalore complessivo disegnato dalla destra e, entro questi limiti, si è concluso con uno scacco. L'impiego attuale è puramente locativo, detemporalizzato e quindi profondamente paralizzante. 2. In via del tutto provvisoria, propongo l'uso implicito e il privilegio, in ogni valutazione intellettuale, di qualcosa che si potrebbe chiamare creatività generatività, contrapposta a non creatività e a non generatività. Sarà facile notare come il valore simbolico della creatività generatività sia fondamentalmente estraneo alla coppia sinistra-destra, che è dominata dall'elemento della potenza virile e dalle varie opposizioni a essa. La creatività generatività esorbita da quest'ambito e si pone come criterio valutativo di esso. Inoltre, e soprattutto, essa costituisce uno spostamento nel campo simbolico. Parlo di spostamento, e non intendo una creazione velleitaria di uno o pochi individui, perché questa coppia simbolica è già o è già stata attiva in masse storiche recenti. 3. Per una riflessione intellettuale e non propongo di esaminare la necessità tragica in cui si è trovata finora gran parte della specie di ricorrere a una serie di polarità in forte tensione, di dicotomie simboliche che, variando di sostanza e figura, hanno sempre svolto un ruolo fondamentale nella storia. Basterà pensare alla dicotomia fedele-infedele, credente-non credente nell'ambito religioso. Oppure alla dicotomia razza eletta razza reietta nel successo della propaganda hitleriana. Ed è caratteristico di queste polarità il loro spostarsi spesso, con sempre maggiore intensità e crudezza, ad ambiti via via più ristretti e selezionati. Ci basti qui pensare alle scissioni che hanno successivamente segmentato tutto l'ambito della sinistra politica. Ma tale tipo di polarizzazione non risparmia nessun campo culturale se è vero, come sosteneva Freud, che si potrebbero avere guerre in nome della scienza. Vi è qui un ambito di ricerche che può estendersi dalla scissione detta schizoparanoide nel bambino che succhia il latte, secondo le ipotesi di Melanie Klein, fino al manicheismo adulto, sicuro di sé e in apparenza correttamente razionale.